Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Il ciclista e il trequartista.
Eccoli di nuovo, il ciclista
e il trequartista.
Ovvero, nei panni di questi due personaggi mitologici, io sono il ciclista Alex Righi.
Io sono il trequartista Alberto Castelli.
Una trasmissione che mi piace definire vintage,
sì,
non a causa dell'età pur avanzata dei conduttori, né a causa dell'età della musica che sentiamo, che spesso è più giovane di parecchie cose recenti, ma qui
certo,
non è che ce la possiamo tirare così tanto,
no,
in privato lo facciamo continuamente,
sì,
ma soprattutto per il modo in cui è strutturata, con questo curioso palleggio tra l'uno e l'altro. Quindi
sì,
vintage nell'intenzione, nella struttura, ma in realtà moderna, perché noi volevamo cominciare proprio oggi parlando di una cosa recente, peraltro non di musica ma di cinema.
Sì, il problema è che non sono andato al cinema e non ho visto quel film. Quel film è il nuovo film, anzi, come si diceva un tempo, la nuova pellicola di Spike Lee,
che si chiama Black Klansman, dove Black ci stanno
sì,
tre K, perché Black, cioè una K è di Black, una K è di Klansman, l'uomo del Ku Klux Klan.
Ed è la storia, peraltro vera, di un agente di polizia nero che undercover, sotto copertura, entra in contatto proprio con il Ku Klux Klan, sempre per telefono, e da lì comincia a fare in modo che queste persone abbandonassero le loro idee e quel maledetto movimento. Sai come si diceva un tempo che c'era quel giornale bellissimo a Roma, il Paese Sera, che usciva la mattina, a pranzo e a cena?
Nelle rubriche cinematografiche, l'ultima
lì,
pagina fondamentale,
esatto,
perché c'era da non perdere, c'era la mitica edizione da vedere anche se discutibile.
Esatto, e poi c'erano le palle, e quando il film era bruttino c'erano due palle, nome nomen. E secondo me, allora, secondo il mio modesto parere, e alla luce del fatto che il film ancora non l'ho visto, è comunque bellissimo. Credo però che la definizione giusta sia proprio quella, cioè da vedere anche se discutibile. Flashback: Spike Lee ha sempre detto che i film black degli anni 70, nella stragrande maggioranza, erano delle schifezze.
I poliziotteschi neri, che noi
esatto,
chiamiamo blaxploitation,
esatto,
dove i poliziotti, i pusher e le mignotte sono tutti di colore.
Esattamente.
Ma, soprattutto.
Però in questo film in realtà c'è qualcosa nella musica, nella storia, da quello che mi hanno detto, che ricorda proprio in maniera impressionante quei film, la cui caratteristica più bella e più importante era che molto spesso i film erano bruttissimi, ma le colonne sonore erano fantastiche. E allora, omaggio personale del ciclista e del trequartista alla blaxploitation nei primi anni 70, cominciamo con questa.
Thank you. Earth, Wind and Fire quando erano una band emergente che proveniva da...
Da Chicago, ovviamente, la città del vento.
The Windy City. Ecco. E poi sarebbero diventati indubbiamente un fenomeno mondiale, ma sì. Loro avevano fatto i pezzi della colonna sonora per il prototipo della Blaxploitation che si chiamava Sweet, Sweet Back Badass Song, che era il titolo di questo film di Melvin Van Peebles, che sì. Lì, quello non era ancora genere.
No, ancora no. Era il primo, peraltro, realizzato con un budget assolutamente ridicolo. E invece poi fu un, come si diceva un tempo, un trionfo al botteghino.
Sì, come fu un trionfo ancora maggiore, Shaft.
Sì.
Uno dei rari casi dove il film era più o meno all'altezza della colonna sonora. Shaft sì. Gode di buona stampa. A partire da Superfly,
certo.
Le colonne sonore sono incredibilmente superiori ai alla film. Realizzazione cinematografica. Già Superfly, il film è molto meno visto di quanto non sia ascoltata la colonna sonora di Curtis Mayfield.
È certo. Ultima cosa che mi viene in mente, comunque sempre a proposito di questo film di Spike Lee che andrò a vedere presto, ma comunque ne parliamo e abbiamo già deciso che è da vedere, anche se discutibile. In apertura, in coda, c'è un brano di Prince che in realtà è la sua versione di un vecchio spiritual, Mary Don't Weep For Me, che è stata inserita in questo album che è uscito in questi giorni, Piano e Microphone di Prince, il... come lo chiamiamo? Il folletto di Minneapolis, no. Il tipetto di Minneapolis, da solo in studio, 1984 se non sbaglio, piano e pianoforte. E Spike Lee, appunto, per la colonna sonora di questo film, ha scelto questo brano di Prince. E Earth, Wind & Fire, e da lì, insomma, universo mondo, nel senso che è arrivato Isaac Hayes con Shaft e ha vinto il premio Oscar. È arrivato Curtis Mayfield con Superfly e non ha vinto il premio Oscar perché l'aveva già vinto Isaac Hayes, e quindi due neri un anno dopo l'altro non potevano vincere sempre loro. Questa in realtà è la storia, però insomma anche in quel caso fu un grande successo. Ma una delle canzoni più belle in assoluto di quel periodo è quella del nostro amico Bobby Womack.
Bobby Womack, che era il, allo stesso tempo, non mi ricordo, il cognato, il cugino, il fratello e il suocero di Sam Cooke,
esatto.
E di suo fratello stesso, hanno fatto un casino in famiglia che non si può dire, ma comunque Bobby Womack è stato uno dei grossi nomi sopravvissuti a se stessi, perché ha fatto di tutto
sì.
Per lasciarci le penne prima del tempo, e invece è sempre risorto dalle sue ceneri. Infatti c'erano dei suoi dischi, uno si chiamava Soul Survivor, che era motivato proprio dalle
certo,
sue vicende.
Sì. E mai titolo fu più appropriato, come scrisse un giorno un recensore a proposito di quel disco. E questa canzone secondo me è bellissima, e tra l'altro fu un successo ai tempi grazie al film, ma fu anche un successo molti anni dopo quando Quentin Tarantino l'ha inserita in una scena bellissima di Jackie Brown, quando c'è Pam Grier che va sul Tapirulan all'aeroporto e poi succede quel che succede. Sai che ti dico, sentiamoci Bobby Womack. Te lo ricordi il titolo? Bellissimo, dai.
Across 110th Street.
Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street.
there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it.
Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all. Yeah.
Bobby Womack, dunque,
sì, famiglia leggendaria.
Famiglia leggendaria, tutti i fratelli, Valentino, va bene. E appunto parentele illustri, recuperato tante volte. L'ultima volta fu Damon Albarn che sì, lo recuperò per farlo rivivere ancora per giovani generazioni che non l'avevano sentito nominare, e anche lui si cimentò in una colonna sonora di Blaxploitation. Io per esempio di questo ignoro quale sia il film di pertinenza.
Credo omonimo.
Omonimo?
Sì.
Sì.
Credo.
Potrebbe essere benissimo.
Sì.
Ma comunque noi parlavamo anche del riuso, del riciclo da parte di Quentin Tarantino. Come molti ricorderanno, Tarantino, oltre a essere dal punto di vista visuale, narrativo, citazionista, metacinematografico e quant'altro, anche ladro proprio, se vogliamo, dal punto di vista musicale, per anni e anni nei suoi film non c'era un solo brano originale. Erano tutte cose riciclate, assolutamente.
Sì, però con grande sfida,
con grande sfida.
Alcune cose... Tra l'altro, caro ciclista, mi sovviene proprio orora in diretta che in realtà la nostra sigla ha a che fare con Quentin Tarantino, giusto?
In quanto Link Ray lo si sente...
Lo si sente sempre in Jackie Brown, credo.
Sempre in Jackie Brown, può essere... non... questo non me lo ricordo. Vabbè, ormai me le confondo, le ho
certo,
mixate tutte. Ma la cosa divertente è che, allora, Jackie Brown, essendo un film di meta-blaxploitation, ha una colonna sonora di meta-blaxploitation, ed è riuscito così Tarantino a mettere in un film più o meno afferente a quel genere. Ti piace afferente?
Afferente è bellissimo.
Ecco, un brano di un artista che invece dichiaratamente le colonne sonore di quei film non le aveva volute fare.
Esatto, perché fu convocato da un gruppo di produttori, sceneggiatori, registi, i quali avevano un film pronto e gli dissero: guarda, la colonna sonora la devi fare te perché è perfetta, è il film perfetto per la tua musica. Lui disse: ok, fatemi leggere la sceneggiatura, sfogliò, lesse e poi esclamò la fatidica frase: mi dispiace, non fa per me, troppe mignotte.
Troppe mignotte. In effetti Bill Withers era grandissimo, ma Bill Withers è uno di quei grandi artisti afroamericani che non ti immagini vestiti come quelli di quei film, con quelle capigliature, quegli abiti e quelle macchine. È proprio un altro genere, anche a vederlo. Oltretutto ancora vivo, anziano, ritirato a vita privata, con un catalogo di canzoni meraviglioso. Comunque, bella cosa che Tarantino sia riuscito a infilare una gran bella canzone di Bill Withers in un film che comunque è più o meno in quel territorio.
Ok, e visto che la canzone ti piace tanto, piace anche a me, ma a te un po' di più, la presenti te.
Who is he? What is he to you?
A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. dadgummit, who is he and what is he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is he to you? And now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. Too much for one man, but not enough for two. Dadgummit, who is he and what is he to you? Well, you tell me men don't have much intuition. La la, is that what you read?
Ciclista e il trequartista
tornano tra poco. Don't touch that dial.
Yeah! senza ne capi senza. I ain't not done no right now.
Sai che questa era la canzone della nuova rubrica che abbiamo annunciato la settimana scorsa, quella
che oggi viene ufficialmente
ufficializzata, esatto. La rubrica è Giamaicani, pausa artistica, ma bravi.
Giamaicani ma bravi è un'espressione che non so chi abbia inventato, perché da queste parti ovviamente non abbiamo il minimo dubbio,
sì.
In particolare quando si parla di un personaggio come il leader storico dei Maytals che abbiamo,
esatto,
appena ascoltato.
Esatto, Frederick Toots Ebert.
Toots.
Esatto, beh, nel senso che in realtà questa rubrica è un escamotage scenico, si dice?
Sì.
Esatto, perché io e te ci conosciamo ormai da... X tempo. Abbiamo molte cose.
Il doppio di X.
Esatto, abbiamo molte cose in comune. Però te a volte sui giamaicani e sul reggae non mi dai soddisfazione.
Vero?
E allora, però ogni tanto anche tu devi dire la fatidica frase:
giamaicano ma bravo.
Esatto.
In effetti più spesso che per altri la uso proprio per Toots Hibbert. Non lo so perché, anche lui è passato attraverso lo ska. O meglio,
sì,
non c'è passato, cioè c'è stato proprio,
stato, sì,
e
sì,
non è mai uscito del tutto.
No.
Mi dicono, ma su questo tu sei più esperto, che sia stato lui il primo a usare la parola reggae.
Esattamente, in una canzone intitolata Do the Reggae. E letteralmente reggae voleva dire straccione.
Sì.
Un po' come anche rag. Cioè,
beh,
ragtime,
certo,
era, insomma, era quella, diciamo.
Sì, sì, sì.
E lui, grande voce dello ska, grande voce del rocksteady e grande voce del reggae, ma soprattutto grande voce del soul e del reggae. Non a caso definito più volte l'Otis Redding di Kingston.
E anche lo slogan che lo potrebbe definire: Reggae Got Soul.
Esattamente. Tra l'altro, titolo di un suo album prodotto, guarda caso, a sorpresa, da Joe Boyd, che nessuno ha mai capito perché. Però, insomma, del quale abbiamo parlato...
ma all'epoca l'etichetta Island,
certo,
quella di Chris Blackwell, che oltretutto si chiamava Island, prendeva il nome da un'isola, ma non dall'Irlanda, dall'Islanda, ma dalla Giamaica, effettivamente. Giravano delle cose, cioè poteva girare Nick Drake, come girava Joe Boyd, che produceva Nick Drake, ma andava a produrre pure i musicisti reggae che gli piazzava lì Chris Blackwell.
Certo. Allora, e tra l'altro questa è una canzone particolare perché ha una storia particolare. Il titolo è 5446 That's My Number, vale a dire 5446 That's My Number, ed erano i numeri della uniforme, ahimè, da carcerato di Toots. Era stato arrestato, lui si è sempre proclamato innocente. Tra l'altro dobbiamo anche dire che ha sempre dichiarato di non aver mai consumato erba, di non essere mai stato rasta, ma fu arrestato perché coinvolto in una storia d'erba. Rimase in galera per un po' di tempo, poi finalmente uscì e a quel punto, per festeggiare la cosa, incise questa canzone, vale a dire 5446 That's My Number, o meglio 5446 Questo è il mio numero. Proprio adesso qualcun altro ha quel numero.
Quando era uscito, effettivamente è andato, fatto abbastanza strada. Gli fecero fare anche un album live, praticamente in diretta, che l'Alliance,
sì,
poi il giorno dopo del concerto,
sì, sì,
lo distribuirono al volo.
Registrato con il consueto e celebre studio mobile dei Rolling Stones.
Secondo te c'erano andati i Clash a vedere Toots Hibbert in quel concerto?
Secondo me sì.
Secondo me sì.
Cioè, dai.
Mi sembra impossibile che ne abbiano fatto a meno, così, giusto per pressure drop.
Quella,
esatto, poi escono. No,
sì, certo,
cioè, fa pressure drop e poi esci, che sarebbe clamoroso perché, vabbè,
esatto,
già quella può bastare a... No?
E comunque questa era la prima canzone nella nuova rubrica Giamaicani ma bravi. Ne ho anche un'altra.
Oh.
Questa è 1975, quando a livello mondiale esplode il santuomo, cioè Robert Nesta Marley, grazie al celebre album live all'Elysium di Londra. E poi c'è un suo amico, il cui vero nome è Winston Rodney, meglio conosciuto come Burning Spear, che incideva anche lui da qualche anno in una celebre etichetta giamaicana, la Studio One, e poi nel 75 va per conto suo e fa una canzone che diventa in quell'anno la canzone dell'anno in Giamaica, e soprattutto è una canzone simbolo, una canzone manifesto per quanto riguarda il roots reggae.
Anche perché Winston Spear, Winston Rodney,
sì,
Burning Spear, lui era rasta abbastanza.
Sì.
Ma anche più che abbastanza.
Molto di più che abbastanza.
Diciamo un profeta, un propagandista, un evangelista. Ecco, evangelista.
Esatto. E poi c'era questa frase bellissima che lui un giorno disse: te c'eri ma non te lo ricordi? Perché sai che lui fece questo storico concerto a Castel Porziano nel sì. 1981, credo.
Queste sì, estati romane, una
esatto.
volta i poeti, una volta Burning
esatto.
Spear, roba.
E nella radio presso la quale in quel periodo sia il ciclista sia il trequartista lavoravano, era la radio ufficiale di questo concerto. E quindi lui venne in studio a fare un'intervista. E fu un'intervista di un'ora, pensa. E tra le altre cose io feci la domanda un po' quella che secondo me la potevo anche evitare, perché gli chiesi del rapporto tra l'erba, nel senso di marijuana, e la musica reggae, che è una cosa molto seria. E lui mi rispose in giamaicano, che poi è già musica: you can do good records without herb, you can do good herb without records. Cioè puoi fare dei dischi belli senza erba e puoi fare dell'erba buona senza dischi. Però noi a questo punto, secondo episodio di Giamaicani ma bravi, Roots Reggae 1975, Burning Spear, e questo è Marcus Garvey.
Marcus words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Oh. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come here, one, come. Whoa. Let me do what I can for you and you alone. Whoa. You know the right and do it now. Shall be with many strides.
Allora, non ti chiedo di raccontare chi fosse questo Marcus Garvey.
Sì, comunque in Giamaica è un eroe nazionale ed è conosciuto come The Black Prophet, tra le altre cose, il profeta nero.
Però ecco, con questi proprio giamaicani ma bravi mi calza a fagiolo, perché effettivamente io posso anche avere qualche diffidenza nei confronti di tutta la filosofia rastafariana.
Certo.
Ciò non toglie che Burning Spear fosse qualcosa di formidabile, sì, proprio musicalmente. Cioè, sì, tu puoi anche non condividere niente e però ti arriva addosso così... e puoi avere un'illuminazione mistica comunque.
Esatto, poi tra l'altro veniva da una zona della Giamaica particolarmente importante, cioè da Bay St. Anne, da dove veniva anche Marley, Nine Miles, e lo stesso Marcus Garvey. Quindi, come dire, il cerchio si chiude o magari il triangolo si chiude, insomma. Tutto, alla fine, sai, è tutto collegato. E come arriviamo adesso? Dove dobbiamo arrivare? O meglio ancora, dove andiamo? Dove dobbiamo andare per arrivare dove dobbiamo arrivare?
Questa è una buona domanda. Se fossimo a Milano troveremmo un pizzardone che ce lo potrebbe dire. Mentre invece noi vogliamo andare a parlare da tutta un'altra parte.
Sì.
In Inghilterra. In Inghilterra di provincia, effettivamente. Città industriali decadute che hanno dato qualcosa alla musica, al calcio, all'industria. Ma ormai non più. Ma in effetti lì poteva anche attecchire. Oddio, ci sono delle città inglesi dove ha attecchito il suono giamaicano.
Certo, Londra, Birmingham.
Sì.
Liverpool.
Liverpool. No. Avete mai sentito parlare dei gruppi reggae di Liverpool? Io lo chiedo a te, se non hai mai sentito nominare tu, mi
non
sa
esistono.
Che non ce stanno proprio. Anche perché poi si creano dei nuclei, a parte la capitale che è Londra. Tu vai a Birmingham, Handsworth e lì e a quel punto fai come del resto, se devi andare a fare heavy metal, vai lì a coso, la città. Vabbè, quella lì, quella del Black Sabbath, che peraltro è anche dell'Electric Light Orchestra, per cui non avrebbe molto a che vedere. Ma comunque, Liverpool, ecco, potremmo scrivere un racconto come campanile: Liverpool e il reggae. In poche pagine, stabilire che questo rapporto è pressoché inesistente.
Certo, però sai che ti dico? Ho avuto l'illuminazione. Allora, Marcus Garvey ovviamente fu pubblicata su un 45 giri, anche perché in quel periodo in Giamaica di 45 giri ne facevano almeno 150 a settimana, ok? E nel 45 giri, ti ricordi, insomma, quello classico, c'era un lato A e un lato B. Però una volta uscì un 45 giri in cui c'erano soltanto due lati A.
Due canzoni che avevano la stessa dignità. Ed erano nate più o meno contemporaneamente da due autori differenti,
sì.
Anche se poi firmavano le canzoni insieme, essi si chiamavano John Lennon e Paul McCartney. Oddio, potrei aggiungere per completezza che il primo bagliore, barlume, loomings, di musica giamaicana nel pop occidentale è nella canzone più sottovalutata di tutto il White Album dei Beatles.
Esattamente.
Obladio Blada, dove i protagonisti sono inequivocabilmente giamaicani. E anche il ritmo ricorda un po' quello che potevano conoscere all'epoca.
Certo. Però torniamo a questo 45 giri doppio lato A, che poi peraltro fu un disastro a livello commerciale, perché è stato l'unico 45 giri dei Beatles che non è andato in classifica al numero 1, perché in realtà non sapevano cosa trasmettere alle radio, erano tutte e due lati A, e quindi non si riusciva poi a capire se aveva venduto di più una o l'altra canzone.
E infatti le due canzoni erano completamente diverse, una più sperimentale, l'altra meno, ma di un valore inestimabile, ma anche da valutare nel tempo probabilmente. Tra l'altro non le misero, avevano fatto un album famoso quell'anno, nel 1967, però queste due canzoni non ce le misero,
no.
Per quanto fossero superiori a alcune che ci hanno messo. L'album si chiamava Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band. E tra l'altro George Martin confesserà qualche tempo dopo che in realtà Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band comincia con queste due canzoni e finisce con All You Need Is Love, anche se queste due canzoni e All You Need Is Love non fanno parte di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quindi erano due lati A, e a questo punto quale mettiamo?
Mettiamo il lato A.
Il lato A?
Sì, mettiamo quella più sperimentale, quella con i nastri accelerati e rallentati e gli effetti e tutta la roba che John Lennon concepiva, poi però George Martin, che sapeva come si faceva a mettere in pagina per bene quella roba. Perché? Perché questa è sempre una canzone straordinaria, cioè quando la cosa più sperimentale del pop coincideva con quella più commerciale.
E allora è lei, è proprio lei, dai.
Purtroppo ci siamo anche dilungati, però sì, succede così, come dicevo all'inizio, è una roba un po' vintage. Ci passiamo la palla e poi comunque si fa anche un po' di
confusione,
un po' di melina, un po' di torello, un po' di quello che ti pare, e allora alla fine poi ce la portiamo via la palla.
Certo, e come si dice, il tempo è tiranno.
Ah, quello va detto all'inizio. La prossima volta lo dico subito. Purtroppo, come sempre, il tempo è tiranno, e poi inizia la trasmissione. Mentre invece questa volta dobbiamo chiudere con Strawberry Fields Forever.
E non è male, dai. No. Anche perché è così bello vivere a occhi chiusi.
Let me take you down. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. You know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Get hung about Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Il ciclista e il trequartista.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.